Buongiorno Ottoliner e ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi Matteo Capasso, che è esperto di Medio Oriente, Ottoliner di lunga data e di assoluta fiducia per noi per l'area, con cui andiamo a parlare, appunto, faremo proprio un focus su quello che sta accadendo attorno ad Israele in questi giorni, in queste settimane. Partirei dalle dichiarazioni di Amos Hochstein, l'inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, che nelle ultime ore avrebbe trasmesso una sorta di messaggio, così riporta Politico, a Hezbollah, dicendo che gli Stati Uniti non sono in grado di non far innescare un attacco israeliano al Libano. Come dobbiamo interpretare questa dichiarazione? Cosa c'è di reale, cosa c'è di finzione, ma soprattutto cosa implica anche questa ammissione riguardo anche un po' all'incapacità di controllare l'alleato in Medio Oriente?
Diciamo che ci sono diversi punti. Innanzitutto grazie Gabriele per avermi invitato oggi per questa intervista o questa chiacchierata per la situazione. Allora, ci sono diversi elementi da dover considerare. Innanzitutto non dobbiamo mai dimenticarci che Israele rappresenta, diciamo, l'avanguardia dell'imperialismo americano nella regione. Quindi tutti i messaggi che arrivano dagli Stati Uniti non possono essere mai considerati come messaggi in qualche maniera che ci forniscono un'autonomia esagerata all'entità sionista, ad Israele. Questo per dire che la guerra che sta avvenendo a Gaza è innanzitutto una guerra americana e una guerra occidentale, fatta da Israele, ma la quale non può avvenire senza il supporto economico, militare e politico dell'Occidente. Israele non ci sarebbe nemmeno, quindi questa è la premessa, diciamo, del quadro strutturale all'interno del quale poi andiamo a capire meglio quali sono le sfumature di questo di questa dichiarazione di Hochstein. Allora, ci troviamo in una situazione in cui decisamente gli Stati Uniti hanno fornito delle dichiarazioni di questo tipo diverse altre volte durante questa guerra, come ad esempio le questioni delle tregue, le questioni di Hamas che non accetta i trattati o comunque le tregue, quando in realtà sappiamo benissimo che è sempre stato Israele a bloccare un certo tipo di negoziazioni. Questo indica da una parte che gli Stati Uniti non hanno intenzione di fermare Israele. Questa è la prima cosa, quindi da tenere in mente. Quindi ogni qualvolta gli Stati Uniti ci fanno presente o ci sono delle dichiarazioni che ci dicono che Israele non può essere fermato o che Hamas non accetta determinate negoziazioni, quello che gli Stati Uniti ci stanno dicendo è che noi non vogliamo fermare Israele, non ancora. Ed è qui che appunto abbiamo sentito diverse volte durante il corso di questi 9 mesi le famose linee rosse tracciate da Biden durante questo periodo. Allo stesso tempo però bisogna anche prendere in considerazione quello che appunto a cui tu facevi riferimento, cioè il fatto che ci troviamo in un momento strutturale in cui, sebbene Israele rappresenti la punta d'avanguardia dell'imperialismo americano, gli Stati Uniti dall'altra parte hanno cominciato ad allargare conflitti in tutte le parti del mondo cercando appunto di fermare il loro progressivo declino strutturale. Quindi quello che stanno tentando di fare in questo quadro gli Stati Uniti sono quello di cercare di lanciare tutta una serie di guerre in diverse parti del mondo in modo tale da controllare, frenare il processo di declino che storicamente è già in atto per gli Stati Uniti. Lo vediamo quello in Ucraina, lo vediamo appunto quello che sta accadendo adesso in Medio Oriente. Sotto questo, quando guardiamo appunto alla necessità della guerra all'interno appunto del ciclo del capitale come una forma di controllo, di accumulazione di capitale istantanea per gli Stati Uniti, quindi in modo da poter controllare, frenare il processo di declino, allora vediamo che questi attori, che altrimenti sono semplicemente dei regimi collaboratori, che sia Zelensky o che sia Netanyahu, assumono un grado di autonomia ulteriore rispetto alla situazione in cui storicamente sono stati creati. Questo significa che in questo momento, quindi, gli Stati Uniti ci stanno dicendo: non fermeremo Israele. Ma le ragioni per cui non fermano Israele non sono le solite ragioni per cui appunto Israele rappresenta la punta di diamante all'interno della regione, dell'imperialismo, ma perché Israele e la guerra in questo momento in quanto tale è decisamente fondamentale al mantenimento e al, diciamo, al tentativo di controllare un tracollo, un declino che è già in atto. Ed è per questo appunto che per noi è fondamentale capire le guerre che stanno avvenendo sia in Ucraina che in Palestina.
Chiarissimo. Senti Matteo, spostandoci poco più a sud, a questo punto andiamo a Gaza. Lì nelle settimane passate si è parlato appunto della tregua, anche tu hai fatto allusione a questo passaggio, si è parlato della tregua, Hamas molto abilmente ha praticamente accettato le condizioni che gli erano state proposte, dicendo sì, c'è qualcosa da rivedere, rimandando la palla, diciamo, no, nella metà campo, usando un po' un gergo brutto per la guerra, però per intenderci hanno rimandato al mittente la proposta, quindi lì è il governo israeliano in realtà che si è trovato un po' in difficoltà, con Netanyahu che faceva melina con i suoi ministri, no, lì Gallant che diceva neanche mi hanno fatto vedere la bozza, ho provato a entrare. Quindi la domanda che ti faccio è: che fine ha fatto la proposta di tregua e cosa dobbiamo aspettarci a Gaza nei prossimi giorni? Cioè, arriverà un momento in cui comunque Israele considererà la sua vendetta conclusa oppure continueranno ad andare avanti a oltranza qui? Perché ormai siamo davvero, cioè, la comunità internazionale è schifata nel suo insieme, anche l'Occidente, al netto del fatto che sembri una strategia, però anche l'Occidente, l'opinione pubblica quantomeno inizia a mobilitarsi in modo massiccio.
Allora, Gabriele, partiamo dal fatto che purtroppo non è facile capire esattamente come si evolverà la situazione nel futuro. Quello che però, diciamo, possiamo tracciare delle linee di massima partendo, diciamo, dagli eventi che storicamente che sono avvenuti e soprattutto negli ultimi 9 mesi. In questi ultimi 9 mesi non abbiamo mai visto Israele fare un passo indietro rispetto agli eventi che sono accaduti nel 7 ottobre, cioè alle operazioni di resistenza militare da parte dei palestinesi. Abbiamo assistito a una continua escalation di questa guerra. Quello quindi che potrebbe avvenire a seguito della chiusura dei negoziati, perché la situazione in cui ci troviamo adesso è che Biden e Blinken a seguito hanno praticamente accusato soltanto Hamas di non volere accettare i termini di queste negoziazioni. Al contrario, Hamas è sempre rimasto del parere che qualsiasi tipo di negoziazione che deve avvenire c'è bisogno di mettere nero su bianco, di avere dei meccanismi legali che appunto confermino che Israele andrà poi a ritirarsi e stopperà la guerra, fermerà la guerra su Gaza. Israele ovviamente questo non vuole farlo. Sono le dichiarazioni di ieri di Netanyahu, ci dicono invece che l'idea sarebbe quella di accettare un accordo magari non favorevolissimo ad Israele nel breve termine, senza però rinunciare alla possibilità di ricominciare la guerra poi all'interno della striscia di Gaza. Ovviamente la resistenza palestinese sa chiaramente che accettare questo tipo di compromesso è un suicidio per i palestinesi, quindi quello che potremmo continuare a vedere è un continuo di questi conflitti, magari un abbassamento dell'intensità dei conflitti all'interno della striscia di Gaza, qualora, come dicevamo prima, Israele decidesse di lanciarsi in un'operazione militare nel nord contro Hezbollah, cosa che io vedo molto difficile, sinceramente, per tutta una questione che ne possiamo parlare, dovuta al fatto che Israele sa perfettamente quali sono, almeno razionalmente Israele sa che Hezbollah può distruggere ad esempio le infrastrutture dell'elettricità israeliane e molto altro. Sa le capacità sia militari sia di sorveglianza e di strategia della resistenza libanese e come possono essere messe in atto rispetto al targeting, appunto, al target delle varie infrastrutture israeliane. Dall'altra parte, però, come abbiamo detto, ci troviamo in una situazione in cui la guerra dà beneficio agli Stati Uniti da una parte e allo stesso tempo è fondamentale anche per Israele. Perché accettare, avere un momento di riflessione o comunque dover accettare questa sconfitta militare significherebbe poi dover conseguenzialmente affrontare le conseguenze politiche, cosa che l'attuale establishment israeliano è molto, e non è soltanto l'attuale establishment israeliano, grandissima parte della società israeliana non vuole fare. Stiamo vedendo, e quindi quello che abbiamo è una situazione in cui, qualora si abbassano l'intensità dei, si abbassa l'intensità dei conflitti a Gaza, stiamo già assistendo a un tentativo di annessione del circa 60% della Cisgiordania da parte di Smotrich. Quindi stiamo vedendo che Israele sta operando in altri teatri mentre abbassa l'intensità su Gaza. Non ce lo dobbiamo dimenticare. L'altra cosa sarebbe appunto l'inizio, se non di un conflitto, quantomeno di una rinnovata intensità rispetto al, allo scambio di missili e di razzi con Hezbollah. Quindi queste potrebbero essere le direzioni di... diciamo in cui il conflitto potrebbe essere portato avanti nel corso dei prossimi mesi. Non vedo a questo punto però una totale, diciamo, capacità di raggiungere una tregua a Gaza.
Ma per intenderci, però, non immagini quindi un allargamento, non prefiguri quindi però un allargamento con tanto di uomini a terra in Libano, mi sembra di capire.
No, non lo prefiguro, perché non dobbiamo mai dimenticarci, e qui gli analisti militari ci aiutano tantissimo, a capire che Israele ha mandato e ha utilizzato la maggior parte delle sue capacità militari, il top delle sue capacità militari all'interno della striscia di Gaza, e l'unica cosa che è riuscita a compiere strategicamente è un genocidio, l'uccisione dei civili. L'idea che gli israeliani, ed è questa è stata la minaccia che il governo ha dato nei confronti del Libano, è di fare un copia e incolla della strategia portata avanti a Gaza verso il Libano. Quindi un bombardamento a tappeto totale rispetto il Libano. Il problema è che se Hamas, con i suoi Yassin e con le sue capacità molto limitate, ma comunque uno spirito di resistenza unico, è riuscito a rimanere a rimanere in piedi come forza politica all'interno della striscia, possiamo soltanto immaginare quello che potrebbe accadere nel momento in cui Israele decide di fare tal cosa nei confronti di Hezbollah. Quindi strategicamente è un suicidio per Israele, è ovvio che potrebbe essere un importante tassello per la resistenza palestinese.
Senti, per concludere, come ultima domanda ti chiederei, Hezbollah nella settimana passata ha fatto riferimento a Cipro. Cipro non è membro NATO, ma è membro Unione Europea, poi per giunta è stato che già al suo interno ha un problema, diciamo, strutturale, perché la parte nord è diciamo sotto formale occupazione turca, anzi informale occupazione turca, quindi c'è una repubblica turco-cipriota. La parte sud è la parte greco-cipriota formalmente, cioè indipendente, riconosciuta insomma dalla comunità internazionale come rappresentante ufficiale di Cipro, ma diciamo Hezbollah ha detto che sono al corrente del fatto che Cipro fornisce supporto logistico all'esercito, alle autorità israeliane, che qualora questi dovessero essere utilizzati anche durante un eventuale conflitto in Libano, Cipro sarebbe considerata come parte in causa nel conflitto e quindi legittimamente colpita. A questo ha fatto da, diciamo, risposta all'Unione Europea, che ha detto Cipro è parte del territorio dell'Unione Europea, come prevedono i trattati dell'Unione Europea, in caso di un attacco a uno dei membri dell'Unione Europea si mobiliterebbe, cioè sarebbe attaccato non Cipro ma tutta l'Unione Europea. Quindi mi confermi, cioè che idea ti sei fatto? Questa qui era da parte di Hezbollah, era una minaccia un po' più simbolica oppure è qualcosa di concreto?
Io credo che quello che ha dimostrato fino adesso la resistenza palestinese è stata questa capacità di utilizzare la pazienza come un'arma strategica. Partendo, diciamo, da quello che abbiamo visto da un punto di vista militare nelle capacità di Hezbollah dal 2006 sino ad oggi, Hezbollah non ha mai attaccato delle formazioni sociopolitiche, che siano appunto degli stati o altro, soltanto sulla se non fossero state attaccate prima e se non qualora e se non queste parti fossero appunto totalmente parti attive del conflitto. La minaccia, a mio parere, è una minaccia di tipo simbolico, quantomeno ci dice che Hezbollah sa perfettamente quello che sta accadendo, sa perfettamente che Cipro è parte del blocco, comunque di un blocco NATO, di un blocco occidentale, e che le sue basi militari in questo momento sono utilizzate dagli israeliani e dagli americani. Non ci dobbiamo mai dimenticare, infatti, che anche il porto, quella sorta di pier che è stato costruito a Gaza, la sua centralità la trova proprio che è stato poi utilizzato anche dagli israeliani per compiere quel massacro di Rafah agli inizi di giugno, non ce lo dobbiamo dimenticare. Quel porto mobile è stato assume una sua centralità proprio grazie anche alla presenza di Cipro. Quindi c'è una continuità infrastrutturale tra Cipro, l'Occidente ed Israele in questo momento. Hezbollah ha semplicemente fatto presente che loro sono a conoscenza di queste dinamiche e considerano tutti quei paesi che stanno aiutando Israele in questo momento come parte attive al conflitto. Potranno effettivamente attaccare Cipro? In questo momento la risposta per me è no, perché il target principale rimane comunque l'entità sionista, rimane comunque Israele. Qualora però il conflitto dovesse allargarsi, non mi sorprenderebbe assolutamente che anche Cipro potrebbe diventare un target, ma in questo momento lo escludo totalmente.
Perfetto, Matteo, io ti ringrazio. Ringrazio Matteo, Otto Liner della prima ora e appunto nostro esperto di Medio Oriente di fiducia. Faccio entrare insieme a noi Alessandro Sabbetti, che ci ha raggiunto di Culture Jam, nostro amico anche della mailing list di Multipopolare, e che ci presenta invece un evento che terremo a Roma insieme, Ottolina, Multipopolare, Culture Jam, che gli amici di Culture Jam hanno organizzato e a cui noi ci siamo accodati perché lo riteniamo importante, di solidarietà a Gaza. Ma lascio la parola a Alex per spiegarci meglio di che si tratta. Alex.
Ciao, ciao Gabriele, ciao Matteo, grazie a tutti gli amici di Ottolina che ci danno vetrina, che non è cosa scontata per queste iniziative. E forse proprio questo è uno dei motivi per cui sono necessarie queste iniziative. È proprio nell'impossibilità di riuscire a parlare di queste cose o di fare qualcosa di molto piccolo. Noi da mesi stiamo affrontando, noi tutti, come possiamo, questa attualità che è sovrastante. Nello specifico adesso la questione medio orientale, con cui siamo cresciuti tutti noi con questo dramma, quindi sappiamo benissimo che non è una cosa nata il 7 ottobre, però riuscire a uscire da questa narrazione è molto complicata. Allora ogni occasione per farlo è importante. E quindi con questo spirito, con Culture Jam, insieme a, appunto, a Multipopolare, Ottolina TV e tutte le realtà che provano a fare qualcosa nel loro piccolo, abbiamo lanciato questa iniziativa che parte da un presupposto molto semplice: fare qualcosa di concreto. Qual era la cosa più concreta che possiamo fare, oltre al tentare di sfondare il muro di gomma su cui le informazioni rimbalzano? È quello, qualcosa di pratico per la popolazione di Gaza. E allora, insieme a un ponte per l'ONG, che sta da mesi sta portando avanti questo progetto di portare acqua a Gaza. Sembra una cosa banalissima, ma stiamo parlando dell'acqua, l'elemento vitale fondamentale. A Gaza manca l'acqua. Oltre a tutto quello che sentite, c'è anche questo: manca l'acqua. Portare acqua a Gaza significa tante cose. Significa ripristinare un minimo di servizio idrico. Non si tratta di arrivare con i container e portare l'acqua, perché quello Israele lo rende praticamente impossibile. Quindi si tenta di fare quello, ma si tenta, con persone in loco con cui collaborano da anni un ponte per, di fare azioni mirate sul territorio, nelle enclavi ancora raggiungibili, di ripristinare il sistema idrico, i sistemi di irrigazione, perché a Gaza c'era un'agricoltura anche. Quindi tutte queste cose. Allora, per fare questo c'è bisogno, molto banalmente, oltre che di farlo sapere in giro, di raccogliere aiuti. E quindi con questa iniziativa noi cerchiamo di dare il nostro contributo, finanziando, per quello che riusciremo a fare, questa iniziativa. E quindi il 28 ci vediamo a Roma, all'Acrobax, centro sociale. Siamo massima libertà, centri sociali e tutto, però ecco, siamo in un centro sociale perché in altri posti è impossibile anche solo parlare di queste cose, quindi grazie all'Acrobax che ci ospita. E quindi il 28 dalle 19:30 in poi ci sarà questo evento all'Acrobax, come dicevo, fatto da Culture Jam, Multipopolare, Ottolina, i Sanitari per Gaza, saranno presenti gli artisti resistenti di Roma. Ci sarà prima dalle 19:30 una serie di testimonianze, dibattiti, incontri, insomma, cercheremo di portare voci e riflessioni sul tema della guerra in Medio Oriente. E poi dalle 21 ci sarà un concerto, qui hanno aderito tanti artisti storici, qui almeno a livello anche nazionale, insomma, più noti ovviamente qui a Roma e Lazio, ma Andrea Rai, Enrico Capuano, De Niro, gli Art Deco, i Villa da Posse, i B38 Punk, il ciclo di Beth, Mom Quintet. Insomma, sarà una lunga serata dedicata al tema Gaza. Speriamo di portare, è una goccia in questo mare di cinismo e di che copre questo argomento, che è veramente la cosa peggiore in tutto questo. Voi che trattate questo tema tutti i giorni lo sapete, parlare di questo argomento è un colpo allo stomaco, avere a che fare con gli altri in questo momento è molto complicato, molto certo. Complicato. Ti dico certo. Le discussioni che abbiamo avuto su questo argomento, anche a livello social abbiamo avuto una serie di messaggi raccapriccianti a riguardo, che insomma non vi racconto nulla di nuovo, Gabriele.
Ahimè no, come ben sai.
Gabriele sarà anche lui presente, appunto.
Sì, ci sarò anche io, ma ci siamo io e Samir Alcarioti che, come diciamo sempre in questa circostanza triste, siamo diventati amici. Triste perché purtroppo è legata ad un evento triste.
Esatto, e stiamo girando. Dobbiamo vederci davanti a un bicchiere di vino e parlare di cose...
Di cose più belle, no? Ma noi speriamo sempre di poterlo fare già da domani, cioè speriamo che tutte le armi tacciano, che la Palestina sia lasciata finalmente in pace dopo decenni di genocidio e persecuzione, che insomma ci si possa vedere per parlare anche di argomenti più belli. Quindi vi aspettiamo a questo evento il 28 giugno all'Acrobax dalle 19:30 a Roma, organizzato da Culture Jam, Ottolina e Multipopolare. Mi raccomando, venite, diffondete, perché è importante esserci, è importante supportare la popolazione di Gaza e la Palestina, la resistenza palestinese.
Ringrazio. Anche un euro basta, anche un euro, no, anche l'ingresso è libero.
Certo.
Basta qualsiasi cosa, la presenza, potete fare molto già con la presenza.
Certo. Ringrazio quindi Matteo Capasso della sua, insomma, del quadro generale che ci ha dato della situazione in Libano, in Medio Oriente, per quanto riguarda quello che sta accadendo. Ringrazio Alessandro Sabbetti per averci insomma riportato su questo evento che stiamo organizzando a fine mese. Ringrazio tutti quanti gli Ottoliner e approfitto anche io a questo punto di questo piccolo spazio di pochi secondi che mi rimangono per dire che Ottolina condanna fermamente il genocidio, tutta la redazione è assolutamente schierata a favore della resistenza palestinese. Speriamo di vedere al più presto la pace e una Palestina libera in Medio Oriente. Ciao Ottoliner, ciao Matteo, ciao Alex.
Ciao ragazzi. Nostra.